Parma Live in podcast.
Tifose e tifosi del Parma, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende dall'orario in cui ci andate ad ascoltare. Ben ritrovati in nuova puntata di Parole Crociate, il nostro podcast che vi tiene compagnia anche nel pieno del caldo di questa estate. Mondiale terminato, iniziano a ritrovarsi le squadre per i primi impegni, i ritiri, le prime amichevoli. Cresce ovviamente la grande curiosità da parte dei tifosi per scoprire la squadra che sta nascendo anche a Collecchio, dove si è tenuta la prima amichevole della stagione. Ne parleremo ampiamente nel corso di questa trasmissione, ma dove tiene ancora banco ovviamente quello che è il tema più succoso dell'estate, ovvero il calciomercato. E lo faremo con il direttore di Parmalai.com, Simone Lorini. Ciao Simo.
Ciao, ben ritrovati.
E con il nostro Edoardo Mammoli. Ciao Edo.
Ciao a tutti.
Allora, parto subito dal titolo, perché chiaramente dal titolo ci colleghiamo a quello che sarà il main team di questa puntata. Ovviamente Simo non può partecipare perché lo ha scelto lui, quindi Edo è tutto tuo, è molto semplice. Sei anche aiutato, visto che insomma è un tema che conosci molto bene. Ti vado a leggere la definizione della nostra parola, che è la marcia per partire.
Direi la prima.
Decisamente, perché sennò sarebbe un problema. Esattamente, prima il nostro titolo. Io aggiungerei buona la prima, perché ovviamente ci colleghiamo a quello che è stato il primo impegno del Parma di mister Carlos Cuesta, qualche giorno fa in amichevole in famiglia contro la squadra della primavera di mister Corrient. Una vittoria per 4-0, con protagonisti anche inattesi, forse quantomeno tra i marcatori. E Edo era lì per raccontarcela con il nostro team di Parma Live, quindi ti lascio subito la parola, Edo, per le prime sensazioni, un piccolo racconto insomma di quello che hai visto.
Le prime sensazioni direi che sono positive. Il cambiamento che speravamo e che insomma di cui si è tanto parlato, secondo me è in atto, perché a cominciare dal sistema di gioco con la difesa a 4, il tridente, alla ricerca di una maggiore trama a livello di passaggi, anche se a dir la verità pure l'anno scorso il Parma, fatta eccezione per alcuni lanci lunghi del portiere, spesso progrediva in blocco verso l'attacco. Però quest'anno, almeno dalla prima amichevole, è sembrato che questa intenzione fosse proprio palese, e anche con molta spinta da parte dei terzini. Abbiamo visto anche spesso Del Prato in area di rigore, e il gol anche di Carboni, che è stato uno dei migliori in campo. Quindi dal mio punto di vista sono sensazioni più che positive, anche perché, come hai detto, ci sono state delle sorprese nei marcatori. Ho appena citato Carboni, ma anche quello che ha sbloccato il risultato, che è stato Benedijak, che è stato schierato come centravanti, ma spesso è andato a prendersi il pallone in mezzo al campo, e quindi con un ruolo quasi più di raccordo spesso e volentieri. Infatti, per esempio, il gol di Carboni è nato da un suo passaggio filtrante per Juju, che poi ha fatto l'assist. Quindi insomma un Parma direi diverso in certi aspetti, perché sottolineiamo come già l'anno scorso insomma il muoversi in blocco con passaggi verso l'attacco fosse già presente, però aggiungendo uomini offensivi e con questo atteggiamento da parte dei terzini si può cominciare a parlare di un Parma diverso, anche se ovviamente ci sarà ancora tanto da lavorare, e speriamo che nelle prossime amichevoli continueremo a vedere questo tipo di esperimento.
Ecco Simo, vengo a te, perché c'è stato l'esordio di Da Fare in Porta, praticamente inoperoso. Ha giocato il secondo tempo, e siccome è un tema della scorsa puntata, il primo tempo l'ha giocato Edoardo Corvi. Credi che possa essere un segnale, oppure è solamente la prima settimana di allenamento, quindi lascia il tempo che trova questa decisione?
No, direi che non è assolutamente un segnale, anche perché ha giocato Carboni invece di Valeri, ha giocato Benedicic invece di Pellegrino, quindi no, Keita in panchina, no. Direi che non è un segnale di niente. Credo che se la giocheranno alla pari, però chiaramente alla luce di un investimento fatto da 6 milioni, non pochi, per un portiere che comunque è già under 21, è addirittura entrato nel giro della nazionale maggiore. Diciamo che io, se devo dare un 1% in più sulla titolarità durante la stagione, non della prima giornata, durante la stagione, la do a Daffara. Vediamo, dai, io spero che il mister Questa li consideri veramente alla pari e non si faccia condizionare da quanto pagato. Comunque l'ha sempre dimostrato di partire da questo assunto. Invece ero curioso di chiedere a Edo, se posso, Nico.
Prego, prego.
Un giudizio sui Primavera che hanno giocato per la prima squadra, cioè la scorsa Primavera che hanno giocato per la prima squadra, quindi Nicola Ieschi, Conate, eccetera, eccetera, eccetera. Se secondo lui si possono già considerare giocatori abili e ruolabili, quindi a tutti gli effetti giocatori di prima squadra, al di là del fatto se partiranno o meno, oppure se continua a vedere questo scarto, questa differenza di prestazioni o comunque fisica, personalità, eccetera, eccetera, che in questo momento è forse il più grande problema del calcio italiano, che fatica a fare questo passaggio da calcio giovanile a calcio professionistico.
Allora, ti ringrazio della domanda, Simo, anche perché è un tema che ci sta molto a cuore, anche perché con Parma Live abbiamo seguito molto bene la Primavera quest'anno e anche l'anno precedente. Io sinceramente, per i Primavera che hanno giocato con la prima squadra domenica, penso che non ci sia tutto quello scarto che si potrebbe vedere. A livello fisico, Drobnik e Konaté non c'è quasi niente da dire. Magari Konaté ha bisogno di mettere su un po' di muscoli, ma fisicamente è alto e prestante. Lo stesso vale per Drobnik. E idem per Nicola Ieschi, che comunque è forse fisicamente il più strutturato anche dei tre. E hanno giocato tutti e tre bene, soprattutto Drobnik in difesa molto sicuro, Konaté ha toccato tantissimi palloni in mezzo al campo, ha giocato come mezzala, che io non voglio azzardare paragoni, ma a mio modo di vedere come tipo di giocatore potrebbe essere interpretare un po' magari quel ruolo che ha interpretato Keita nell'ultima parte di stagione come mezzala, viste anche le sue caratteristiche, magari non da regista ovviamente, però fisicamente può dare quell'apporto lì. E Nicola Ieschi ha giocato un po' meno, perché gli attaccanti sono quelli che banalmente hanno ruotato di più, perché paradossalmente, anche se non sembra, ce ne sono di più in rosa. E però è entrato in campo, ha servito un bell'assist per Briz, gimbal filtrante, prima ha anche calciato in porta e Casentini ha fatto una grande parata su di lui. Quindi, a mio modo di vedere, si sono inseriti bene all'interno del contesto della prima squadra, e io credo che tre giocatori come loro, che hanno fatto un campionato importante nella passata stagione, già si sono allenati tanto nella passata stagione con la prima squadra, potrebbe essere effettivamente il momento di dargli una chance, ovviamente magari non da titolari, perché sarebbe un po' ipocrita anche mandarli in campo così fin da subito, però in un percorso durante la stagione, secondo me potrebbero giocarsela tranquillamente al Parma, a meno che il Parma non decida di andare a prendere altri giocatori più pronti, ma non vedo perché non concedere una chance a tre ragazzi che secondo me ci stanno molto bene all'interno del gruppo, anche come hai voluto chiedere tu, a livello fisico e tecnico, perché non credo che abbiano niente da invidiare ad altri componenti della rosa, se non l'esperienza.
Nico, scusa, tengo un attimo la parola per altre due curiosità. E allora, quindi, secondo te non si rischia quanto successo con Trabucchi e Plicco, che alla prima da titolare hanno collezionato due figuracce, dai, diciamo, forse una parola un po' troppo forte, però Trabucchi contro Bologna ha fatto l'errore decisivo, e vabbè, può capitare quando lanci in campo un 2007 titolare, e Plicco fu proprio espulso. E secondo te, diciamo, questo rischio non c'è?
No, non mi sento di dire che il rischio non c'è, anche perché sarei ipocrita a dire che Drobnik entra in campo ed è come Beckenbauer fin da subito. E ovviamente il rischio purtroppo c'è, però a mio modo di vedere ci deve essere anche un attimo la pazienza di comprendere certi momenti e certe dinamiche. Trabucchi ha commesso un errore, sì, ma si è trovato di fronte a un giocatore come Rowe che è discretamente veloce in campo aperto. Plicco, nella foga del momento, è entrato troppo duro e ha commesso un fallo bruttissimo e ne è stato subito consapevole. Quindi purtroppo il rischio di errori alla prima uscita ci sono, soprattutto per ruoli magari un po' più delicati come il difensore o il centrocampista, mentre magari Nikolajewski sbaglia un gol, la partita rimane 0-0. Se magari sbagliano Konaté o Drobnik, il rischio è che la squadra rimanga in 10 o subisca gol. E quindi ovviamente il rischio c'è, non mi sento di dire che non è così, però a mio modo di vedere, avendoli visti anche tutta la stagione passata, son giocatori che vedrei all'interno della prima squadra, e però ovviamente se dovessero anche, diciamo, stare sempre in panchina e magari loro preferire un'esperienza in prestito dove effettivamente possano giocare, non li biasimerei.
Ecco, poi l'ultima, poi mi zittisco. Ti volevo chiedere innanzitutto com'è il morale, il morale, dai, diciamo, della squadra, come stanno bene tra di loro, perché paradossalmente è una cosa stranissima per il Parma, però questo è un po' il Parma dei casi, perché c'è il caso del Prato, di cui poi parleremo, del mancato rinnovo di contratto, c'è il caso Bernabé, stessa identica cosa, c'è il piccolo caso Ondrejka che non riesce a ritornare sulle prestazioni che conosciamo, tutti i giocatori che comunque sono stati importanti, magari lo saranno ancora, però in questo momento il loro futuro al Parma è abbastanza in dubbio, per cui volevo chiedere, insomma, com'è il mood all'interno della squadra, perché io ho visto un Del Prato un po' ombroso, ecco.
Sì, esatto, anch'io ho avuto un po' queste sensazioni un po' miste, più che altro forse limitate solo ai casi che hai citato, perché il resto della squadra alla fine sembra molto in sintonia, scherzano, parlano spesso tra di sé, stanno anche, per esempio, banalmente quelli in panchina non stavano seduti lontani l'uno dall'altro, ma erano tutti, diciamo, vicini, che può essere una banalità, però anche a mio modo di vedere è anche un segnale. E però sì, ovviamente queste situazioni fanno serpeggiare un alone un po' di mistero all'interno di Collecchio, e quindi faccio fatica a dare un giudizio, anche perché ovviamente vedendoli da fuori così durante la partita è una situazione molto particolare, e però il resto della squadra, quello che non è coinvolto da questi casi, sembra molto, molto tranquillo, anche banalmente quando siamo andati a vedere le visite mediche, quasi tutti i giocatori comunque erano sorridenti, nonostante fosse mattina presto, e hanno fatto colazione tutti assieme, anche lo stesso Bernabé, che abbiamo visto che è arrivato un po' corrucciato, poi dopo in realtà è andato a fare colazione assieme a Valeri e ad Almqvist e chiacchierava allegramente, quindi si fa fatica, mentre Pellegrino, per esempio, che è uno dei nomi più al centro del mercato, era molto sorridente, anzi ci ha salutato e ha bevuto la spremuta assieme a noi, quindi sono cose che faccio veramente fatica a giudicare, perché è un po' mista questa situazione, come hai detto te, forse più spaccata rispetto a questi casi.
Okay, ecco, prima di tornare sul mercato, Simo, ti chiederò di Del Prato e anche di Suzuki, visto che è ormai prossimo al ritorno a Parma. Ti faccio l'ultima domanda, Edo, su Frigan, che, diciamo, l'abbiamo visto in campo praticamente dopo un anno, visto che si era fatto male subito due volte, peraltro, anche quando era tornato.
Sì, allora, a livello di sorrisi, Frigan non sorride, lo sappiamo bene.
Ma
è un
questo
po'...
è fatto così.
E questo, è assodato, ma è lui che è fatto così. Però, a parte gli scherzi, si è visto e non si è visto, perché ovviamente lontano dal campo per tanto tempo, ovviamente magari ha bisogno un po' di riprendere ritmo. È stato schierato come esterno d'attacco, quindi in una posizione diversa da quella almeno che io mi aspettavo. a piede invertito, quindi sulla destra, per rientrare sul mancino, e effettivamente il piano tattico era chiaro, quindi rientrare sul mancino e provare il tiro. Un paio di volte ha provato, non ha trovato la porta, però insomma evidentemente questa lo sta studiando come un giocatore che vada sulla tre quarti o più sull'esterno, anziché una seconda punta o una prima punta effettivamente. Però sensazioni positive, anche perché dai video che avevo visto anche in precedenza e dalle giocate che ho visto domenica, il giocatore mi sembra forte e soprattutto è molto abile nel rientrare sul sinistro e sembra avere anche un buon tiro. E però alla fine anche lì ha giocato mezz'ora, perché tornando al discorso di prima, gli attaccanti hanno giocato mezz'ora a testa, quindi si è visto anche un po' di meno rispetto ad altri compagni. Però insomma fisicamente mi sembra messo bene, facciamo tutti gli scongiuri e avrà bisogno sicuramente di lavorare ancora, ma sono fiducioso che possa essere il pieno della forma magari già per la gara di Coppa Italia.
Sì, tutto da scoprire. Fregan Simo, torno da te per il tema che ti ho già anticipato, quindi le ultime su Del Prato e questo Suzuki torna, ma praticamente sei in un B&B e se ne va presto?
Ma direi proprio di sì, dai. In questo momento la situazione di Del Prato è ferma, cioè c'è una proposta di rinnovo da parte del Parma, c'è un giocatore che, ripeto, io ho visto abbastanza ombroso nella partita di domenica. Ho la sensazione, spero di sbagliare, che ritenga comunque la sua avventura a Parma conclusa. Poi magari c'è un miglioramento dell'offerta e gli torna il sorriso, non lo so. Boh, non mi sembra, diciamo, del Prato un giocatore che fa le storie per i 100.000 euro in più o in meno sul contratto. Quindi spero che continui a fare il capitano del Parma, perché è un elemento, secondo me, insostituibile dello spogliatoio. Mentre a livello tattico-tecnico non è, secondo me, un elemento insostituibile della squadra. Quindi mi auguro rimanga, ma se dovesse considerare la sua avventura a Parma chiusa, in bocca al lupo e ci rivedremo da avversari. Discorso totalmente diverso per quello di Suzuki, che è un giocatore che ha già il biglietto di partenza in direzione Heathrow, poi deciderà lui se rimanere a Londra, se andare a Birmingham, eccetera eccetera. Credo che quest'ultima ipotesi sia quella più concreta e fattibile, con il famoso Dibu Martinez dell'Aston Villa, che vuole a tutti i costi lasciare i Villans, e Suzuki credo sia il nome numero uno dell'Aston Villa per sostituirlo. A quel punto bisognerebbe solo mettersi d'accordo col Parma per quanto riguarda le cifre. Non credo sarà un problema, vista la disponibilità dei club di Premier League, e mentre Suzuki vuole fare le coppe, quindi alla Aston Villa sicuramente le andrebbe a fare, quindi non ci sarebbero problemi. Io sinceramente me lo auguro, perché andrebbe nel campionato migliore possibile, dando per scontato che non rimarrà a Parma, anche perché sennò perché vai a comprare da Fara. E quindi me lo auguro per lui e per non avercelo contro magari con la maglietta della Juve, visto che è molto probabile avere già un altro idolo della curva nord con la maglia della Juve l'anno prossimo, insomma l'anno che sta per iniziare, e mi riferisco ovviamente a Pellegrino. Sul mercato, secondo me, saranno 10 giorni molto importanti, quelli che stanno per arrivare, quindi la chiusura di luglio, perché il Parma deve forzatamente sfoltire un po' la rosa, anche per fare spazio a tutti i primavera che prima citava Edo, all'arrivo di Lontani, che non abbiamo citato, ma sicuramente un prospetto molto molto interessante, e chiaramente fare un po' di spazio anche a qualche nuovo arrivo che sarà finanziato dalle cessioni di Suzuki, Pellegrino e chissà anche qualcun altro, o magari ci sarà la sorpresa, la permanenza di Keita, che tra l'altro l'anno scorso aveva salutato tutti a fine campionato, la scena all'ultima di campionato ancora me la ricordo, però magari chissà, potrebbe a sorpresa rimanere e fare, diciamo, il perno centrale di questa squadra. E quindi dicevo, questi 10 giorni secondo me saranno molto importanti, anche perché una volta che la Juve si deciderà a fare l'affondo per Pellegrino, sempre che non cambi idea, e il Parma dovrà mettersi chiaramente alla ricerca di un sostituto all'altezza.
Ecco Edo, vengo da te proprio in chiusura su Pellegrini, no? Simo si è sbilanciato, forse, no, probabilmente ha detto un altro idolo a cui Banò giocherà in bianconero. Sei dello stesso avviso, tu che lo hai vissuto anche da vicino in questi giorni?
E purtroppo il pensiero mi è venuto, perché ovviamente tutte le voci portano a quello. Quando l'ho visto l'altro giorno sembrava particolarmente contento di essere lì, posso dire solo questo. Però è anche vero che ci sta che dopo un anno e mezzo importante in Serie A magari veda l'opportunità e voglia coglierla fin da subito e andare in un club che sulla carta obiettivamente porta uno scalino superiore rispetto al Parma. Quindi purtroppo mi dispiace, perché sinceramente lo reputo uno dei punti dei giocatori più importanti nella rosa del Parma, però allo stesso tempo anche di fronte magari a un'offerta irrinunciabile comprendo anche sia la volontà di Pellegrino sia quella della società. Mi permetto solo di aggiungere, come già avevo fatto presente e come ho scritto anche in un editoriale, che mi dispiacerebbe che Pellegrino andasse via per una cifra che non sia effettivamente congrua al suo valore o comunque a quanto ha dimostrato a Parma, perché vedo parlare di prestiti onerosi con diritti di riscatto. E io spero che il Parma riesca a mantenere il punto, come ha sempre fatto anche per esempio nella vicenda Leoni, e ottenga quello che è giusto ottenere, perché si vedono cifre astronomiche per certi giocatori ed è giusto che anche Pellegrino sia pagato per il suo valore.
Chiaro, ovviamente, specie con le cifre che girano per giocatori anche di livello inferiore. Siamo in chiusura. Puntata extra large, ma era giusto così, dopo diciamo la prima amichevole, per scoprire anche alcuni piccoli retroscena che abbiamo vissuto noi come protagonisti lì presenti a Collecchio. Ringrazio Edoardo Mammoli e Simone Lorini per essere stati qui con me oggi e vi do appuntamento al prossimo martedì, quando torneremo sempre qui su parmalive.com con parole crociate per raccontarvi quella che sarà stata una nuova settimana e chissà se non potremo portarvi qualche altra novità di mercato. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.